Salve, fatemi dire innanzitutto che siamo perfettamente dentro il tema del Forum PA, cioè creare valore pubblico. Vedremo nel corso degli interventi cosa significa per noi creare valore pubblico. E avete sotto gli occhi l'elenco dei termini chiave, potreste fare anche un test di usabilità al volo per capire se anche solo uno di quei termini non verrà chiarito e definito in qualche modo dal mio intervento. Alla fine lo vedremo insieme. E allora, l'abstract del mio intervento, credo che sia utile per avere un ausilio in più. E allora, io vorrei prima di tutto chiarire e chiarificare il titolo della mia relazione, che non so se avete visto, è un po' anomalo. Purtroppo poi mi sono pentito dopo averlo elaborato perché sembra un po' dinamitardo far saltare in aria le interfacce iatrogene, ma vedrete che ha un suo significato. Dopo aver chiarito il titolo vorrei passare ai due punti, toccare due punti che mi sembrano essenziali, che sono i prodotti delle attività di testing in generale. Diciamo frutto di questi due ordigni cognitivi, cioè EgluBox e Egloo, che è il protocollo Egloo. Parlerò di due cose in particolare: le esternalità positive dei test di usabilità, usando questa categoria economica semplice, poi la chiariremo, e le esperienze di insight, di intuizione immediata, che trapuntano i test di usabilità. Finiremo con un mantra, che forse ripeterò nel corso del mio intervento. Il mantra che guida la nostra azione da anni è quello che dice: se non trovi un'informazione, non eserciti un diritto. L'usabilità non è un optional per la pubblica amministrazione, è un dovere costituzionale. Allora, chiariamo il titolo. EgluBox e protocollo Egloo. Due ordigni cognitivi per far saltare in aria le interfacce iatrogene. Allora, EgluBox è il protagonista principale di questo convegno e ci saranno i relatori che mi seguiranno, che ne parleranno, lo presenteranno in maniera approfondita. A me preme solo dire che il progetto è finanziato e coordinato dall'ISCOM, del Ministero dello Sviluppo Economico, e al progetto partecipano il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Università di Perugia e l'Università di Bari. Per quanto riguarda il protocollo, non a caso si chiama protocollo. Protocollo, sapete, non è ovviamente il protocollo burocratico, è l'insieme di procedure, di principi, per l'esplicazione di un'attività tecnico-specialistica, per svolgere in maniera prevedibile, rigorosa e controllata questa attività. Quindi un protocollo è una procedura fondamentalmente per rendere rigorose alcune attività specialistiche. Nel nostro caso il protocollo è appunto una guida passo passo elaborata da esperti per non esperti. Il protocollo gode di un certo successo ultimamente perché è stato inserito l'anno scorso nelle linee guida di design per la pubblica amministrazione. Ed è stato inserito anche, richiamato come strumento indispensabile per i test di usabilità semplificati da parte delle pubbliche amministrazioni centrali nel piano triennale 2019-2021 dell'AGID per l'informatica pubblica. Quindi ci troviamo di fronte a due ordigni cognitivi, vedremo perché. Le esplosioni in realtà sono gli insight. Ma fatemi completare il compito di spiegare il titolo del mio intervento. Interfacce iatrogene. Allora, iatrogene è un termine che si usa, l'ho imparato leggendo i bugiardini delle medicine. Sono gli effetti collaterali che i farmaci hanno sull'organismo, oppure gli effetti collaterali negativi di una terapia. Nel nostro caso, come abbiamo detto 2 anni fa, a un convegno sulle buone interazioni, le interfacce sono iatrogene. Le interfacce che utilizzano i cittadini per accedere ai servizi online spesso sono intrise di sofferenza, sono iatrogene. Iatrogene perché non consentono un facile accesso alle informazioni, violano il diritto all'informazione, se ci pensiamo bene. Ma non è solo una valutazione degli addetti ai lavori. Le interfacce iatrogene sono state censite dall'ultimo rapporto AGI Censis, che nel proprio campione ha stabilito che il 24%, solo il 24% della popolazione italiana dichiara di avere interazioni con la pubblica amministrazione, non positive, di avere interazioni. In Danimarca, pensate, siamo al 92%, cioè i cittadini danesi interagiscono con la pubblica amministrazione al 92%, in Italia siamo al 24%. Quali sono le cause di questa mancata diffusione del canale digitale, dell'accesso online ai servizi pubblici? Qui non stiamo parlando della diffusione dei servizi, stiamo parlando dell'utilizzo effettivo da parte dei cittadini, il 24% del campione. Beh, le cause sono evidenti, le interfacce iatrogene, cioè procedure complicate, procedure online complicate, form difficili da compilare, una mancata chiarezza delle informazioni, una mancata trasparenza. Questo dice il rapporto AGI Censis. Le interfacce che quel poco di fetta di cittadini utilizza in Italia sono iatrogene. Iatrogeno è un sito, è un'interfaccia che scarica sugli utenti la mancata progettazione centrata sull'utente. Iatrogeno è la presentazione di problemi di comprensione, di orientamento, e la generazione di un conflitto tra un cittadino che non entra e non accede a un servizio, entra automaticamente in conflitto con la pubblica amministrazione, quindi genera negatività pubblica e aumenta la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. Quindi vedete che non è un inconveniente tecnico la mancata usabilità, la iatrogenità, così si può dire, delle interfacce. È un problema serio che va affrontato per contrastare questa fabbrica di negatività dovuta alle interfacce iatrogene. Veniamo ai due punti che avevo anticipato di voler toccare. Ovviamente il fil rouge che lega le mie parole è soprattutto il test di usabilità semplificato con il protocollo EGLU. Secondo me è un'esperienza unica, straordinaria, che accade da vari anni all'interno e all'intorno delle menti dei conduttori dei test. Perché, se mi permettete di adottare un frame fenomenologico, semplicemente, sapete, la fenomenologia all'inizio del Novecento dice andiamo le cose stesse. Ecco, io vi invito a vedere i test di usabilità che altri dopo di me spiegheranno, illustreranno dal punto di vista procedurale, tecnico, eccetera, a vederli per quello che accade all'interno e all'intorno di chi li organizza, i conduttori. Cosa accade di straordinario? Ma secondo me accade di straordinario che tra le tante cose, in verità, io nel corso delle prefazioni al protocollo ho cercato di enucleare questi aspetti straordinari. Ne cito qui per brevità solo due che mi sembrano i più importanti. Il primo è l'effetto Hawthorne. Hawthorne è una cittadina americana. Chi studia sociologia sa che l'effetto Hawthorne è semplicemente quell'aura empatica che prende chi partecipa ed è coinvolto a un test di usabilità, sia come partecipante, sia come conduttore, sia come semplice osservatore dell'ufficio magari che organizza il test. Un'aura empatica, perché? Perché, come sapete, negli anni 20 gli studiosi che erano andati a osservare il comportamento degli operai avevano creato quest'aura empatica negli operai, che si sentivano più motivati, più gratificati, e quindi lavoravano meglio, producevano di più. Ecco, i test di usabilità producono sicuramente all'intorno, ovviamente, perché la finalità di un test, sapete, è individuare criticità, problematiche, eccetera. Poi vedremo come le problematiche si convertono in criticità con il secondo punto che voglio trattare, l'abduzione. Ma dicevo, i test di usabilità producono anche queste esternalità. Le esternalità, sapete, sono gli effetti positivi o negativi che in economia vengono studiati. Quando io apro un vivaio, non lo apro per rendere pura l'aria intorno nel quartiere dove c'è il vivaio, no? Lo apro per ragioni commerciali. Però l'esternalità positiva del vivaio è che creo, produco, genero aria pura. Ecco, l'esternalità positiva dei test di usabilità, intanto, dicevo, è l'effetto Hawthorne. Ma ce n'è un altro, un'altra esternalità positiva, che tra le tante, ripeto, vorrei trattare brevemente, anche se mi rendo conto che può ingenerare un po' di stupore, un po' di sorpresa. L'abduzione. Voi sapete, esistono due modi di ragionare, che è la deduzione e l'induzione. L'abduzione la usate voi tutti i giorni, la usa l'ispettore di polizia, la usa il medico che fa le diagnosi, la usa anche il vostro meccanico che deve capire perché la macchina vostra non parte. Beh, non so se ci avete fatto caso, ragiona abduttivamente, come fate voi quando una lampadina non si accende. A cosa siete indotti quando siete di fronte a un problema? Siete indotti a formulare delle ipotesi esplicative. Perché la lampadina non si accende? E allora incominciate a... Allora, è svitata, è fulminata, l'impianto elettrico è saltato, è andata via la corrente, eccetera, eccetera. Di volta in volta, formulando questa ipotesi, andate a verificare. Quindi, come fa un ispettore di polizia? Come fa un medico? Spesso la medicina, sapete, è un'arte, non è una scienza. Quindi il medico formula un'ipotesi e poi in qualche modo cerca di verificare. Spesso usando come cavi i pazienti, perché se la terapia funziona, quando non è ovviamente un problema, come dire, scontato, banale. Allora, dicevo, l'abduzione, che è questo modo di generare ipotesi, no? Di fronte a dei problemi, a dei fatti da spiegare, individuando una legge causale che li spieghi in qualche modo, è esattamente il modo di ragionare di un conduttore di un test di usabilità nella fase del debriefing, cioè nella fase di analisi dei dati. Cosa fa? Si è trovato di fronte a un utente che sudava, non ha conseguito il task, l'obiettivo che gli era stato assegnato durante il test, e allora cerca di formulare delle ipotesi esplicative. Queste ipotesi esplicative sono nient'altro che un modo di ragionare abduttivamente, cioè formulando delle ipotesi e arrivando a delle conclusioni che non sono delle conclusioni certe, sono probabili, sono delle ipotesi operative. E allora l'abitudine all'abduzione, che ripeto abbiamo tutti ma non sappiamo di ragionare abduttivamente, è un'abitudine a trovare elementi esplicativi nei fenomeni, nei problemi che si vogliono affrontare. Nel caso della navigazione sul web, nel caso del comportamento di un utente, si tratta di convertire le problematiche che sono documentate dalla webcam, dall'intervista, dall'osservazione del conduttore, di convertirle in criticità. Le criticità non sono i problemi dell'utente, sono i problemi dell'interfaccia, e una volta individuate le criticità, elaborare delle ipotesi esplicative, perché questo punto della pagina, perché questo menu, perché questo layout di navigazione genera sofferenza, genera problemi, genera disagio nell'utente. Formulare delle ipotesi e intervenire. Questo è abduzione. Si chiama metodo abduttivo. Bene, tutto questo per dire che l'abitudine ai test di usabilità ci induce a queste due esternalità positive. Cioè induce a creare un'abitudine a ragionare abduttivamente. Badate che l'abduzione è stata presentata da un filosofo alla fine dell'Ottocento, dicendo che l'essenza del ragionamento e della spiegazione scientifica non è né la deduzione né l'induzione, perché sono due forme di ragionamento che accettano il mondo così com'è, ma è l'abduzione, perché l'abduzione appunto è un meccanismo generatore di ipotesi esplicative, e quindi spinge lo scienziato, ma nel nostro caso il conduttore dei test, a mettere al vaglio delle ipotesi esplicative. Il secondo punto che avevo annunciato di trattare, tra l'altro state controllando frame fenomenologico, mi pare, se nei termini che ho indicato ce n'è qualcuno che non ho trattato. Sì, ci sono insight e digital divide cognitivo. Veniamo al dunque. L'insight per me è l'essenza stessa dell'esperienza di testing con il protocollo EGLU, ma ovviamente vale anche per altre modalità di testing. Perché l'insight? L'insight letteralmente significa intuire immediatamente, significa visione interna. Ma viene una categoria che viene usata dagli psicologi soprattutto per spiegare l'eureka di Archimede, no? Da eurisco, trovo, cerco, e improvvisamente si illumina la lampadina, improvvisamente il conduttore di un test capisce che deve rompere il cerchio magico della propria autocoscienza, no? È abituato a vedere in un certo modo quella pagina, a navigare in un certo modo, improvvisamente vede che l'utente fa tutt'altro, invece di cliccare si sposta, oppure invece di cliccare lì su quel menu clicca su un altro oggetto della pagina, e allora si rende conto che non è scontato quello che lui ha fatto, non è così scontato, e quindi improvvisamente ha un insight. L'insight è una riconfigurazione dei suoi quadri percettivi, della pagina nel nostro caso, e per avvicinarsi al modello cognitivo dell'utente, perché l'errore qual è? L'insight scatta perché evidentemente il modello cognitivo che lui ha seguito non è quello dell'utente, quindi l'esperienza dell'insight è un po', come dire, l'essenza dei test di usabilità, l'essenza del protocollo EGLU, e consente alla fine, è la chiave di volta l'insight nei test, consente di tradurre le problematiche che sono quelle documentate, quelle dell'utente, in criticità, che appunto sono i presupposti per un intervento che poi farà lui stesso nella redazione, lo farà fare a degli esperti esterni, lo farà fare a una società di consulenza, alla società che ha sviluppato il sito. In ogni caso sarà una base operativa per provare a migliorare l'interazione con l'utente. Perché alla fine è questo il senso del nostro lavoro. Il mantra che dicevo, se non trovi un'informazione non eserciti un diritto, ripreso è la parafrasi del mantra di Jakob Nielsen, no? Se non trovi un prodotto, che è anche, come dire, il capitolo iniziale dell'usabilità, se non trovi un prodotto non lo compri. L'usabilità è nata dal punto di vista, diciamo, privato, commerciale, perché se non trovi un prodotto su un sito non lo compri. E io dico, da operatore pubblico, se non trovi un'informazione non eserciti un diritto. Attenzione, non è solo un inconveniente tecnico la mancata facilità d'uso di un'interfaccia o di un servizio online, ma è la violazione di un diritto. Io direi che con questo mantra mi posso fermare. Grazie.